Radio 90.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Una buona serata ai nostri ascoltatori e ben ritrovati, appuntamento con le news locali di Radio Club 103 per questa edizione con Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio, Giuditta Bolzonello in collegamento esterno. Apriamo con la cronaca: deve ringraziare la prontezza di un carabiniere oltretutto fuori servizio, l'uomo che ieri sera ha tentato il suicidio in circostanze piuttosto movimentate per la fine di una relazione sentimentale. Il tutto è accaduto verso le 23 all'esterno della birreria Fontana di Belluno. L'uomo aveva invitato la donna a seguirlo all'esterno del locale dove lei si trovava in compagnia, ma non vedendola rientrare gli amici, tra cui il carabiniere, si accorgevano uscendo che i due stavano litigando e soprattutto al militare non sfuggiva l'atteggiamento nervoso e aggressivo del 53enne, scoprendo così che alla base della lite c'era la fine della relazione sentimentale fra i due. A quel punto, di fronte all'ennesimo rifiuto della ex compagna, naturalmente impaurita di continuare la discussione, il bellunese iniziava a gridare di volersi uccidere, buttandosi nel piave e spintonando il carabiniere che stava tentando di tranquillizzarlo, e poi iniziava a correre verso il fiume. Il militare, solitamente in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile di Bassano del Grappa, riusciva però a raggiungerlo e a bloccarlo definitivamente dopo diversi tentativi dell'uomo di scappare, chiamando poi il 118 e sventando quindi ogni possibilità di un gesto estremo. Ancora cronaca: furto al bar Bollicine di Quero Vas. Alle 4 di notte circa i ladri si sono introdotti previa effrazione di una finestra, forzando 5 slot machine, rubando il denaro contenuto, oltre a 1.500 euro in contanti e un numero imprecisato di stecche di sigarette prelevate da un locale attiguo nel quale sono entrati dopo aver bucato la parete. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. E infine una truffa ancora ai danni di una persona non più giovanissima. I carabinieri della stazione dell'Alpino hanno denunciato in stato di libertà per tentata truffa un 49enne residente in provincia di Fermo. L'uomo, agente promotore di un'azienda editoriale di Milano, si presentava presso l'abitazione di una 70enne dicendole che doveva consegnarle un premio fedeltà quale ex cliente, e con la maestria purtroppo nota di questi soggetti si faceva firmare un foglio come ricevuta del premio, chiedendo 196 euro come spese di spedizione. A quel punto la donna rifiutava, invitando l'uomo ad andarsene, accorgendosi però in un secondo momento di aver sottoscritto un abbonamento annuale per un valore di 3.200 euro. Segnaliamo anche un infortunio sportivo avvenuto intorno alle 11.30 sulle piste di Falcade. L'eliambulanza del SUEM è intervenuta per soccorrere uno sciatore svizzero che ha riportato ferite di media gravità ed è stato elitrasportato all'ospedale. Ed eccoci a Belluno. Da ora è possibile anche per i cani guida delle persone non vedenti salire sulle scale mobili che dal parcheggio di Lambioi portano in Piazza Duomo. La novità è stata resa possibile da una modifica alla legge nazionale approvata il 22 dicembre scorso e entrata in vigore lunedì 8 gennaio. Come avevamo sempre sostenuto, ha sottolineato il sindaco Jacopo Massaro, è stato necessario intervenire sulla norma per consentire l'accesso ai cani guida alle scale mobili. Sentiamo.
Siamo arrivati qui perché tempo addietro c'è stato un caso molto particolare di una persona che voleva passare, transitare sulle scale mobili con cane guida, e come noto, poiché la legge impone il divieto, gli operatori della Belluno correttamente hanno, diciamo, impedito l'accesso. Non è una cosa sicuramente che ci fa piacere, nessuno vuole comprimere il diritto delle persone ipovedenti o non vedenti a poter arrivare in centro storico di Belluno. Era invece un problema proprio del divieto di legge, un divieto di legge che adesso finalmente è stato aggirato. Per noi è una grande soddisfazione, primo perché viene confermato che la Belluno e il Comune di Belluno hanno operato in modo corretto fino adesso, applicando correttamente la legge, in secondo luogo perché si risolve finalmente un problema per le persone ipovedenti e per le persone cieche, consentendo a coloro che hanno un cane che è addestrato in modo specifico per le scale mobili di poter transitare previa ovviamente autorizzazione, diciamo patentino e assicurazione. Da parte nostra come Comune di Belluno non è mai venuta meno la possibilità, diciamo offerta alle persone ipovedenti e cieche e persone anche con handicap di poter venire in centro storico di Belluno senza servirsi la scala mobile, poiché siamo una delle poche città italiane dove è possibile parcheggiare, se si ha il tagliando dell'handicap, si può parcheggiare in qualunque zona del centro storico anche fuori dalle strisce, quindi fuori dalle strisce blu, da quelle bianche e da quelle gialle, in qualunque luogo, basta che non si ostruisca la circolazione.
La norma prevede comunque delle condizioni precise perché il cane possa salire sulle scale, lo ha spiegato l'amministratore unico di Bellunum, società che gestisce il parcheggio e la scala mobile, Davide Lucicesare.
Dal punto di vista operativo per Belluno cambia che I cani guida adesso possono salire sulle scale mobili senza controllo, non verranno controllati, non verrà controllato nulla, perché è responsabilità dell'utente che sale col cane avere sia la certificazione del fatto che il cane possa salire le scale mobili che l'assicurazione. Dal punto di vista operativo sono stati cambiati i cartelli, che prima erano dei divieti, adesso sono dei permessi con determinate condizioni.
Un risultato importante, anche se il comune di Belluno aveva messo a disposizione tutti i parcheggi della piazza, lo sottolinea Luciana Dalle Molle, vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della provincia di Belluno.
Questo è molto importante perché ci dà la possibilità di muoverci liberamente, anche se il comune aveva messo a disposizione tutti i parcheggi in piazza. Per noi non era una limitazione di questa scala mobile arrivare in centro. Questo lo volevo sottolineare. Certo che abbiamo un punto in più adesso. Tutte le scuole, penso, insegnino ad affrontare la scala mobile. Al momento che ti consegnano il cane guida, siamo obbligati a fare un'assicurazione.
Ed ora con il prossimo servizio ci spostiamo a Calalzo di Cadore per la mensa biologica. Ci spiega che cos'è Giuditta Bolzonelli.
Il comune di Calalzo di Cadore, da sempre sensibile alle problematiche connesse all'educazione alimentare dei giovani, ha approvato e attuato il progetto Mensa Biologica, quale intervento di promozione della salute al fine di fornire una adeguata e continuativa azione educativa rivolta ai bambini, alle famiglie e agli operatori economici, oltre naturalmente a prevenire le patologie correlate ad una alimentazione squilibrata. La mensa biologica però era solo l'inizio di un percorso che apre nuovi interessanti sviluppi e coinvolgimenti sempre nel campo dell'alimentazione per i più giovani. Ed ora si va oltre, ecco il progetto sull'alimentazione chiamato Sono quello che mangio. È presentato da un'azienda che affianca l'amministrazione in questa opera di sensibilizzazione con tutta una serie di iniziative che si sviluppano fra gioco e didattica. Il progetto è destinato alla scuola dell'infanzia e primaria e vuole promuovere l'educazione alla corretta alimentazione, alla sostenibilità ambientale, che sono temi in linea con il percorso già avviato. Per quanto riguarda la mensa biologica, è stato un vero successo e dopo la fase sperimentale della fine dell'anno scolastico passato, da settembre è a regime. La mensa usa prodotti biologici del territorio e i bambini mangiano volentieri, i genitori sono contenti.
Le notizie di cronaca in breve. Senza tetto carbonizzato, minori indagati. Il corpo fu trovato carbonizzato il 19 dicembre nel Veronese. Due minorenni residenti in provincia di Verona sono indagati per la morte di questo clochard, trovato, dicevamo, carbonizzato nell'incendio dell'auto dove dormiva la sera del 19 dicembre scorso a Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. La conferma dell'iscrizione dei due giovani nel registro indagini è giunta oggi da fonti investigative. Restiamo con le brevi e ci occupiamo per questo del Vicenza Calcio, che ha notevoli problemi negli ultimi tempi. E c'è una solidarietà che giunge dai tifosi del Pescara. La formazione veneta il 20 gennaio giocherebbe a Teramo. Ora è decisiva comunque per il futuro del Vicenza Calcio, sempre più a rischio scomparsa. Ed ora una notizia curiosa: di solito sono gli automobilisti a protestare contro gli autovelox, questa volta è un carabiniere di Albignasego, multato per eccesso di velocità proprio da un autovelox sulla tangenziale di Padova. Ha deciso di boicottare le attività economiche del suo comune e delle vicine Casal Serugo e Maserà, che insieme gestiscono la polizia locale attraverso l'Unione Patriarcati. L'uomo, ha spiegato il Mattino di Padova, racconta di aver sforato il limite di appena 4 km orari su un tratto di strada con limite massimo di 70. Dopo aver pagato i 60 euro circa di multa, Andrea Maestrimpieri, questo è il suo nome, ha quindi deciso di fare lo sciopero della spesa. Probabilmente alle amministrazioni comunali non farà né caldo né freddo, spiega, ma è giusto che sappiano che i loro esercizi pubblici e anche gli specialisti presenti nel territorio non saranno più frequentati da me e dalla mia famiglia. Il carabiniere spiega che quello non è uno strumento installato per fare prevenzione o mettere in sicurezza la strada, bensì solo e esclusivamente per fare cassa, riferendosi all'autovelox mal segnalato. Non è né logico né giustificato.
Ed ora l'accordo firmato tra la Regione e il servizio di trasporto Trenitalia. Quella di oggi, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, è una giornata storica. Il Veneto è la prima regione d'Italia a firmare il nuovo contratto di servizio con Trenitalia, un accordo del valore di 4 miliardi e 400 milioni complessivi, dei quali uno di soli investimenti che consentiranno il totale rinnovo della flotta dei treni circolanti nel nostro paese. A Palazzo Balbi era presente anche il ministro Delrio, che ha spiegato così quello che è un progetto che comunque rientra nella cosiddetta cura del ferro. Sentiamo.
Molto importante è questo contratto firmato, è un contratto che mira a rendere più semplice la vita dei pendolari, con treni più dignitosi, con maggiore puntualità, maggiore comfort. È frutto di una collaborazione molto stretta tra lo Stato e la Regione Veneto. Quindi un investimento importante che consentirà, con oltre un miliardo di investimenti, non solo di produrre treni nuovi, quindi di cambiare tutta la flotta del Veneto e portare così la flotta, diventerà la flotta più giovane d'Europa in pochi anni, con un primato anche europeo, ma consentirà anche e soprattutto di produrre nuovo lavoro, di consentire alle fabbriche italiane che producono i treni di avere nuovo lavoro. Fa parte di una strategia che è la cura del ferro, che riguarda le città, riguarda il trasporto regionale e che riguarda soprattutto i pendolari, dove abbiamo messo anche facilitazioni per gli abbonamenti. Abbiamo detto alle imprese che devono mettere nel welfare aziendale, possono detrarre i costi nel welfare aziendale degli abbonamenti che danno ai loro dipendenti. Quindi vogliamo promuovere sempre di più il trasporto quotidiano. Il ferro è la scelta giusta per muoversi in Italia, più sostenibile, più qualità dell'aria e anche più puntualità e più serenità per tutti.
Ed ora ci occupiamo di un invito che giunge dalla CGA di Mestre. Invitiamo il presidente Zaia a riflettere bene prima di firmare nelle prossime settimane la preintesa con il governo Gentiloni sulle prime materie trattate in queste settimane e sulle altre che si sono aggiunte in queste ultime ore. A nostro avviso non ci sono ancora le condizioni necessarie, in particolar modo sui criteri di trasferimento delle risorse da Roma verso il Veneto. L'invito è del segretario della CGA di Mestre, Renato Mason. Voltiamo pagina, ci occupiamo di una ricerca importante che giunge da Padova. Presentato proprio a Padova, un laboratorio di ultima generazione che consente di studiare in modo innovativo, sostanzialmente in 3D, le capacità di ascolto di pazienti con deficit uditivi, portatori di protesi ed impianti cocleari. Il sistema permette di ricreare ambienti simili alla realtà quotidiana.
Ed ora, per gli appassionati di montagna, la rassegna sulle Dolomiti di Tiziano si avvia alla serata conclusiva.
Gli itinerari da percorrere con le ciaspe grazie alle abbondanti nevicate saranno protagonisti dell'ultimo appuntamento della rassegna sulle Dolomiti di Tiziano, che è organizzata dal CAI di Pieve di Cadore. Ebbene, venerdì 12 gennaio alle 21 nel Salone della Magnifica sarà Paolo Salvini, guida naturalistica, a spiegare la rete sentieristica cadorina, percorribile in tutte le stagioni. Lui ha mappato ben 200 percorsi. L'escursionismo invernale con o senza ciaspe sta diventando l'attività sportiva più praticata dai turisti che non frequentano le piste dello sci. E l'appuntamento, ha spiegato il presidente del CAI, Umberto Giacomelli, sarà anche l'occasione per lanciare ufficialmente la campagna per rinnovare le iscrizioni e acquisirne di nuove. Nel corso del 2018 il direttivo sezionale del CAI si è dato come impegno prioritario quello di avvicinare i ragazzi e i giovani alla montagna, un impegno che li vedrà andare nelle scuole a mettere a punto un buon programma escursionistico per l'alpinismo giovanile. Lo scorso anno i soci della sezione di Pieve del CAI erano oltre 500, un risultato che posiziona la sezione cadorina tra le più importanti della provincia di Belluno.
Meteo e viabilità. Ed eccoci giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per venerdì, tempo soleggiato con cielo per lo più sereno, eccetto qualche passeggera velatura proveniente da est in grado di lambire i settori orientali dei Monti Veneti. Per sabato tempo ancora in prevalenza soleggiato con aria tersa e ottima visibilità in montagna. La tendenza quindi per domenica, lunedì, domenica 14, nella notte nuvolosità e non si potrà escludere qualche fiocco di neve. In giornata comunque ben soleggiato con clima di stampo invernale. Lunedì 15 tempo ancora piuttosto soleggiato con clima invernale. Aria tersa ed ottima visibilità in montagna. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo allo zero termico. Si posiziona per venerdì a 1400 metri, scenderemo a 1200 sabato, per scendere sotto i millimetri nelle giornate di domenica e lunedì. Saremo dai 500 ai 700 metri. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com o tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.